Un saluto a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Il tema di oggi abbiamo scelto la Lucevalgo e abbiamo con noi il dottor Carlo Montoli, direttore dell'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Varese, presidio del Verbano, ASST Sette Laghi. C'è qualcosa che ho sbagliato? Dillo pure.
Buongiorno a tutti, sì, te lo dico perché è ormai rimasto solo Luino. Prima il Verbano prendeva Luino e Cittiglio, adesso siamo stati isolati al nord su Luino.
E quindi a posto del Verbano di Luino. Tutto e basta. Una cosa importante, abbiamo saputo dal dottor Carlo Montoli che tra un mese diventa presidente della Società Italiana Caviglia e Piede.
Sì.
Ho detto bene?
Giusto.
Ho detto bene. Perché abbiamo scelto la Lucevalgo? Perché la Lucevalgo è sicuramente la patologia più frequente a carico del piede e il suo insorgere dà numerosi problemi, sia di deambulazione che di postura. Due parole, punto e basta. Io ti chiedo cos'è la Lucevalgo.
Beh, la Lucevalgo è la patologia più diffusa del piede e della caviglia, sicuramente quella per cui noi che facciamo soprattutto piede e caviglia troviamo lavoro.
Perché... Posso fermarti un attimo?
No,
posso fermarti un attimo, mi sono dimenticato una cosa importante, ma tanto siamo in diretta, quindi la gente deve saperlo. Io non ho detto che c'è Dini.
Ma
perché non ho detto che c'è Dini? Perché non ero sicuro che potesse venire. Comunque abbiamo Dini, quindi ragazzi stiamo pronti, ma no dai, scherziamo.
Salutiamo anche Dini.
Siamo in diretta, dai, ok.
Allora, niente, l'allucevalgo è la patologia più frequente ed è caratterizzato da una deviazione dell'alluce verso l'esterno, cioè verso le dita minori, fatto che può determinare due problematiche fondamentalmente, o un dolore a livello della sporgenza all'interno del piede, della sporgenza mediale, la cosiddetta cipolla, oppure, anche direi forse più frequentemente, un dolore da sovraccarico metatarsale centrale, cioè sotto la pianta del piede dove si forma il famoso durone legato a un sovraccarico, perché l'allucevalgo diventa un'alluce insufficiente, non funzionante, cioè nel senso che tende a trasferire il carico sui raggi laterali, questi lavorano troppo e si stancano, quindi formano le callosità, un po' come quando andiamo in giardino a fare l'orto e vengono i calli sulle mani perché si lavora troppo.
Ecco, molti dicono del durone, durone e cipolla sono collegati allora?
Il durone è sotto la pianta del piede, è un callo. La cipolla no, è la sporgenza che c'è nella porzione interna del piede che spesso dà fastidio perché tocca la calzatura e forma una borsite che si infiamma e fa male, dà fastidio con le scarpe.
Dottor Montoli, l'allucevalgo spesso è considerato anche un problema di natura estetica, però prevalentemente è una vera patologia che può colpire chiunque, provocare seri problemi che vanno dal dolore intenso fino a difficoltà di deambulazione, quindi il problema estetico è estremamente relativo, diciamo, anche se si guarda il piede, si guarda questa callosità.
Il problema estetico non dovrebbe essere affrontato, nel senso che o l'allucevalgo dà un fastidio, dà un problema funzionale, o se no, se c'è un allucevalgo ma non dà nessun fastidio come funzionalità del piede e postura, si può tranquillamente lasciare, anzi, in genere un chirurgo del piede non li opera per motivi estetici.
Posso chiederti una cosa veloce? Si può prevenire l'allucevalgo?
No, non si può prevenire l'allucevalgo perché... c'è una predisposizione ereditaria, per cui è chiaro che se ce l'aveva la nonna, la mamma, il papà, allora è quasi scontato che possa venire. Poi c'è l'influenza delle calzature, soprattutto quelle da donna, che sono un po' più aggressive rispetto a quelle da uomo, però prevenzione non è possibile.
Dottore, il dolore, che è un sintomo veramente importante, perché è presente nella Lucevalgo?
È uno, per il motivo che dicevamo prima, quello della cipolla, cioè c'è questa deviazione che crea una sporgenza, questa sporgenza va a toccare la scarpa e quindi crea una frizione, un problema di infiammazione a quel livello e fa male. Altrimenti c'è il problema, fa male sotto la pianta del piede perché c'è un trasferimento di carico sotto i raggi laterali.
Ho capito. L'eziologia dell'allucevalgo, dove andiamo a guardare? È un problema... diciamo un fattore intrinseco o, come diciamo prima, è una predisposizione individuale?
Direi che è l'ultimo dei problemi, quello dell'eziologia dell'alucevalgo, cioè l'alucevalgo, se è presente ma non dà fastidio, basta, non lo consideriamo un problema. Si può vivere tranquillamente con un alucevalgo 100 anni.
L'esame podologico? Magari uno al piede cavo, ho letto. Dal piede cavo si può arrivare?
Sì, è più facile che ci si arrivi dal piede piatto. Il piede piatto è in teoria un piede che predispone all'alucevalgo. Ma la letteratura scientifica è molto dibattuta. Per quanto questa cosa venga sempre spacciata come una verità, cioè hai il piede piatto e il rischio di avere l'alucevalgo, in realtà non c'è una certezza, per cui ci sono autori che parlano di una correlazione, altri che la negano nella maniera più assoluta.
Ma che diagnosi fai per l'alucevalgo? C'è una diagnosi?
Basta come visitare il paziente.
Solo visitarla e basta?
Si visita il paziente, si vede questa deviazione laterale dell'alluce, molto facile. La deviazione è accettata fino ai 10 gradi di valgismo dell'articolazione metatarsofalangea, quello è fisiologico, oltre si va nel patologico.
Dottor Montoli,
scusa, prego, vai pure.
Chi ne soffre? Parliamo di donne, va.
Beh, è più frequente nelle donne, sicuramente più frequente nelle donne.
Ecco, una cosa.
Ma è dovuto alle scarpe che
esatto,
portano?
Esatto, è la stessa domanda.
Ai tacchi a spillo? Alle ballerine?
Non si può negare che se su una predisposizione ereditaria c'è un fattore estrinseco, come sono le calzature, quelle aggressive che citavo prima delle donne, è chiaro che 2 più 2 fa 4, quindi c'è anche l'utilizzo di calzature come fattore che determina il passaggio.
Ma sentivo che anche le ballerine non vengono sconsigliate. Cioè vengono consigliati gli estremi, ecco, tacchi a spillo, ma al tempo stesso anche...
L'uomo in teoria è nato per camminare a piedi nudi. Adesso come adesso non può vivere senza scarpe. Però le scarpe devono essere delle scarpe performanti, cioè delle scarpe che abbiano un rialzo al tallone di un paio di dita, cioè è cambiato completamente quello che è il piede dell'essere umano, è cambiata anche la necessità o meno di calzature. Io non voglio fare pubblicità negative, però dico sempre a tutti i ragazzi, a tutti i nostri figli ed adolescenti, piace mettere quelle scarpe piatte che ci sono adesso con tutti quei bei colori, che sono le scarpe che vanno bene perché ha il piede perfetto. Chi ha un qualsiasi problema con quelle scarpe, quel problema viene ingigantito.
Dottore, ma l'alucevalgo quanto può peggiorare? Perché spesso e volentieri rimane in quel momento particolare, dando ogni tanto dolore, eccetera, eccetera. Ma ci sono delle situazioni in cui peggiora, dovute al carico, dovute alla macchina, dovute...
Può peggiorare, allora, su questo la letteratura, ad esempio sulla correlazione piede piatto alucevalgo, trova più uniformità, dice se tu hai l'alucevalgo e anche il piede piatto è più facile che il tuo alluce possa peggiorare. In ogni caso l'alluce tende a peggiorare perché la spinta in deviazione laterale dell'alluce di tutte le scarpe resta, il problema è che magari non dà fastidio fino a un certo livello, poi quando va a toccare il secondo dito si solleva, va a fare il cosiddetto secondo dito sovraddotto, cioè che sale sopra l'alluce, perché poverino il secondo è più piccolo, si deve spostare perché l'alluce è bello grosso, lì cominciano dei dolori, allora il paziente dice vabbè, forse è il caso che mi faccia vedere da un ortopedico.
E l'ortopedico cosa fa?
L'ortopedico le dice, signora poteva venire anche un attimo prima, perché nel momento in cui l'alucevalgo ha come unico sintomo il dolore sulla cipolla, ma tutto il resto va bene, si corregge solo l'alucevalgo, quindi l'intervento su un singolo raggio del piede. Se invece comincia a essere coinvolto il secondo dito, se viene coinvolto i metatarsi laterali perché abbiamo un sovraccarico a questo livello con la formazione di durone, bisogna lavorare su tutto l'avampiede.
Lei parla sempre di chirurgia?
Sì.
Mi hanno diagnosticato un alucevalgo rigido, cosa vuol dire?
L'alucevalgo rigido è un alucevalgo che ha già iniziato dei fenomeni degenerativi articolari, un'artrosi, detto in parole povere, di questa articolazione, quindi un alluce che muove poco e ha ancora più bisogno di intervento chirurgico rispetto a un alucevalgo puro, perché la rigidità è un fattore che influenza pesantemente la deambulazione.
L'approccio dell'alluce non solo è chirurgico, diciamo ortopedico, ma è anche conservativo. Spesso e volentieri si tende a conservarlo in una situazione ottima, e questa situazione conservativa è dovuta ai cerotti, antidolorifici oppure a distanziatori, eccetera. Cioè, prima di arrivare alla chirurgia c'è un trattamento conservativo.
No, no. Mi dispiace, ma uno può tenersi il suo alluce valgo. Se, se io sono un fiero proprietario di un alluce valgo che non mi dà nessun fastidio, me lo posso tranquillamente tenere. Ma se l'alluce valgo mi dà fastidio, devo trattarlo, e l'unico trattamento è chirurgico. Chiariamo subito che tutori... Anzi, questa è una delle poche evidenze scientifiche che abbiamo. L'anno scorso sono orgoglioso di aver organizzato il congresso nazionale della nostra società della caviglia del piede qui a Varese, a Villa Ponti, e l'argomento era proprio chirurgia dell'avampiede, tra cui l'alluce valgo, ed è risultato che le uniche evidenze scientifiche certe dappertutto sull'alluce valgo sono A, che il trattamento è chirurgico, e che certi tipi di osteotomie, cioè quelli fatti alla base del metatarsale rispetto alla parte distale, hanno una potenzialità correttiva maggiore. Ma sono le uniche evidenze scientifiche in cui uno può dire EBM, Evidence Based Medicine, 100%. Tutto il resto se ne può discutere.
E i cerotti?
Non servono a niente.
Ci fermiamo un attimo. Vladimir, vai con la prima canzone che ha scelto il dottore, mi raccomando. Carlo Montoli, vi ricordo, direttore. Ecco, lavori quindi a Luino. Sei il direttore della traumatologia e ortopedia dell'ospedale di Circolo, però
a Luino.
Sì. C'è questa domanda: quali sono le tecniche per operare l'alluce valgo?
Beh, qui si spazia veramente nella storia della chirurgia del piede, perché sono descritti più di 100 interventi per correggere l'alluce valgo. Non nego che ritengo che un chirurgo del piede debba avere proprietà di almeno 5-6 interventi. Adesso lasciamo stare i 100 che sono storia della chirurgia del piede, però almeno 5-6 interventi devono essere in piena padronanza, bagaglio tecnico del chirurgo del piede, da applicare per i singoli casi, mentre vedo, ahimè, che ci sono tanti centri che fanno sempre un unico tipo di intervento. E allora mi chiedo a quel punto cosa serve un chirurgo del piede. Cioè, se non hai diversi tipi di interventi da applicare, è come calciare un pallone sempre col destro. Se ti arriva sul sinistro, devi calciarlo anche di sinistro.
Ascolta, l'Inter è molto. Di solito fa così.
Lasciamo perdere i campioni.
Lasciamo perdere i campioni, va bene.
Dottor Montoni, quindi lei parla della novità che è la chirurgia percutanea. È da lì che si spazia.
No, è lei che sta parlando di questo, io no. Però cioè, ne parliamo.
La novità, per capire, la novità non è la chirurgia percutanea che può essere modificata, migliorata in tante metodiche fino ad arrivare a 100 metodiche, o sbaglio?
No, la chirurgia percutanea è una chirurgia che in Italia è partita sprombattuto abbastanza recentemente, ha un diciamo che ha anche un bagaglio pubblicitario importante, per cui c'è un bombardamento via mediatico, internet o altro su queste tecniche, che in realtà esistono, sono state ideate negli Stati Uniti a fine del secolo scorso e allora poi sono state portate in Europa inizio del millennio, in Spagna soprattutto. Doprado è uno degli autori spagnoli che più l'ha diffusa e adesso in tutta Europa un po' sono diffuse. Ma io non ho nulla contro la percutanea, spesso si viene criticati noi della società del piede per essere attaccati alle vecchie tecniche, ma io quando posso utilizzare la percutanea sono contentissimo, dico. È un'arma in più che un chirurgo del piede ha per fare interventi, per esempio sui raggi laterali uso nel 90% dei casi la percutanea. Sull'alluce, sinceramente, trova indicazioni molto limitate. Alluci valghi lievi, in cui hai una deviazione modesta, e allora puoi anche utilizzarla, l'ho utilizzata. Ma su un alluce valgo più importante, moderato o grave, preferisco affidarmi a tecniche più sicure, diciamo, come risultato.
E quello fareste? Come sarebbe il tuo, quello che maggiormente usi? Perché la mia consuocera gli hai spaccato, diciamo che l'hai frantumato.
Ma anche con la tecnica percutanea
si rompe. Anche con la tecnica percutanea si rompe.
Cioè, qualunque intervento chirurgico correttivo sull'alluce valgo deve eseguire un'osteotomia. Osteotomia è un termine tecnico molto elegante per dire, certo, che fratturo l'osso, rompo l'osso per poterlo raddrizzare. Per cui, quale uso io? Io cerco di usare, dato che vale quanto detto prima, cioè ritengo che un chirurgo del piede debba avere padronanze di più tecniche, vale in base alla classificazione della luce valgo. La classificazione più utilizzata divide in tre tipi: lieve, moderato, grave. Lieve fino ai 20 gradi di deviazione metatarsofalangea, moderato dai 20 ai 40, grave in su. Allora, nel lieve ci sono varie tecniche, tra cui anche la percutanea può trovare spazio, però sono pochi, cioè i casi di alluce valgo lievi sono abbastanza modesti, saranno il 20-30%, diciamo, non di più. La stragrande maggioranza è il moderato. Il moderato ci sono tecniche, e allora queste dipendono fondamentalmente da un qualcosa che è difficile da descrivere così genericamente, che è la rotazione dell'osso metatarsale. Però questo è per me importante, nel senso che l'anno scorso, quando ho fatto il congresso nazionale, è uscita nello stesso mese, in giugno del 2018, una monografia dell'Associazione Ortopedica Americana proprio sull'alluce valgo, le novità sulle varie tecniche, in cui ci si focalizzava molto come importanza sulla rotazione del metatarsale per scegliere il giusto tipo di intervento, perché se si sbaglia l'indicazione, cioè se si dà un'indicazione non corretta, cioè si usa una tecnica più adatta per alluci lievi e la si applica sui moderati, si corre il rischio di avere una recidiva, e il tasso di recidive sull'alluce valgo è ancora alto.
Lei, scusi, parla di una tecnica chirurgica definita PBS?
No, la tecnica chirurgica PBS è una tecnica percutanea.
È percutanea che usa... anche questa tecnica?
No, Quindi questa è esclusivamente, questa diciamo che è la tecnica, è un gruppo di chirurghi che fanno questa tecnica percutanea, solo questa tecnica e basta, ma non è che ha un nome che PBS è un acronimo in cui dentro c'è la B che è un cognome di chi ha portato questa tecnica, il capo diciamo del gruppo, ma non è una tecnica chirurgica particolare, è una tecnica percutanea che viene applicata in diversi centri.
Ma no, io volevo ancora sulla fare tecnica. Una domanda sulla mini invasività.
È la stessa cosa.
Siamo sempre sul percutaneo.
No. Dipende. Come la intende lei, penso che voglia intendere quello. Poi in realtà mini invasività è un concetto che prende ormai tutta l'ortopedia, però penso che lei volesse parlare di queste tecniche con le fresine e con i buchini.
Ecco, una cosa invece, tu hai fatto l'intervento. Che raccomandazioni dai per il post-intervento? Quanto tempo il paziente deve stare fermo oppure deve muoversi con delle scarpe particolari? Cioè, c'è una raccomandazione particolare?
Certo, c'è il decorso post-operatorio è abbastanza classico, cioè c'è una scarpa post-operatoria, ce ne sono diversi tipi, io ne uso tre tipi in base al tipo di intervento che vado ad eseguire. C'è una scarpa post-operatoria che va indossata per un mese, con un carico concesso da subito, cioè uno può caricare subito, è però evidente che abbiamo detto prima, noi qui andiamo a fracassare delle ossa, delle osteotomie, quindi rompere delle ossa, quindi il piede tende a gonfiarsi. Allora i primi due giorni io chiedo sempre ai pazienti di cercare di stare a riposo il più possibile, gamba alzata, meno si gonfia all'inizio meglio.
Scusa, è un intervento da giornata oppure devi stare in ospedale?
Si può tranquillamente fare in day hospital, sì. Sì, si può tranquillamente fare in day hospital, però c'è stata una tendenza 10 anni fa di vari ospedali di fare tutti interventi in day hospital per questa patologia, poi si è persa quasi subito perché effettivamente una notte di degenza non è un grosso problema, insomma.
Quindi comunque le tre scarpe, hai detto tre tipi di scarpe.
Tre tipi di scarpe, si mette la scarpa, due giorni uno sta a riposo lo stesso e si alza con quella scarpa, cioè caricando su quella scarpa per andare in bagno, per esempio, ma per il resto cerca di stare a riposo gamba alzata. Poi, dalla terza giornata, fa un po' quello che vuole. È estremamente variabile, perché dipende dall'individualità, dal famoso livello di dolore, la soglia del dolore che un paziente ha. C'è chi aspetta un po' a camminare, chi dopo una settimana va a fare la spesa all'Esselunga con due scarpe. Ho fatto una pubblicità, mi dispiace, ma era un esempio.
Dottor Montoli, io ritorno sempre lì. Io non ho capito questa chirurgia percutanea. Come si pone rispetto alla chirurgia che lei applica nei suoi pazienti? Cioè, è completamente diversa.
No.
Primo perché anche l'alluce è più grave.
Allora, la tecnica percutanea, descriviamola tanto per capirci, è una tecnica in cui si fa una mini incisione di 2-3 mm, parliamo dell'alluce valgo, quindi a livello della cipolla, con una fresina tipo quella da dentista si va ad asportare la sporgenza ossea, poi si fa l'osteotomia, cioè si taglia l'osso in modo da traslare la testa per correggere la deviazione. Ora, lo si fa senza vedere quello che si fa. Per cui sarebbe utile che questa tecnica venisse utilizzata da chi ha padronanza delle tecniche a cielo aperto, perché tu poi non vedi quello che c'è sotto. Invece se tu lo sai cosa c'è sotto, magari stai più attento. Quindi deve essere, si dice sempre quando ci sono i corsi di chirurgia percutanea che è giusto che prima il chirurgo abbia esperienza con le tecniche classiche tradizionali a cielo aperto, perché deve sapere dove passano vasi, nervi, tendini in modo da non far danni. Poi, una volta fatto la tecnica percutanea di base, una volta fatta l'osteotomia, non ha stabilizzazione, cioè non si mettono viti, fili di Kirchner, che sono dei chiodini metallici, si mettono solo dei bendaggi che vanno a stabilizzare la correzione ottenuta. Questo forse è il punto debole per me, per questa è una ipotesi, diciamo un parere personale su quello che è il limite della tecnica percutanea sull'alluce valgo, perché se io ho una traslazione importante ho bisogno di stabilizzarla con dei mezzi di sintesi. Però più che solo per me devo dire che in questo libro che è uscito l'anno scorso americano, quindi lo stato dell'arte sulla chirurgia della lucevalgo, non era mai citata la tecnica percutanea. Non so perché, la mia sensazione, l'ho anche scritto poi sull'articolo che è uscito nella monografia del nostro congresso dell'anno scorso, è che la società americana ha una medicina privatistica, quindi una conflittualità medico-legale importante. Allora, se tu non stabilizzi la correzione con un qualcosa e poi l'intervento non va bene, l'avvocato della controparte ti stacca la pelle di dosso. Adesso che hanno cominciato ad essere descritte delle tecniche percutanee in cui c'è una stabilizzazione mediante viti o dei chiodini, ma più che altro delle viti, anche in America hanno ripreso un po' in considerazione la cosa. Penso che sia un po' questo il concetto di base, però queste tecniche percutanee tu in pratica tagli l'osso senza vedere un po' quello che fai, devi sapere quello che stai facendo, a mio parere se lo stabilizzi è meglio.
Quindi il vantaggio praticamente nelle sue tecniche è questo.
Nelle tecniche tradizionali tu vedi quello che fai.
Quelle tradizionali.
Tecniche tradizionali tu vedi quello che fai e lo stabilizzi.
L'intervento è doloroso.
Ecco, vedremo.
Questa è la famosa domanda che tutti i pazienti fanno. Mi ha detto un mio amico che è dolorosissimo, non la voglio fare. È chiaro che si rompono delle ossa. Si rompono delle ossa e rompere delle ossa fa male. Quindi è un intervento doloroso, ma non è un intervento doloroso in maniera tragica, perché probabilmente è tutto retaggio di un vecchio intervento che c'era fino a un 20 anni fa. L'intervento che si faceva dappertutto era l'intervento di Lelièvre, poi modificato da Villadot, cioè l'asportazione della base della prima falange dell'alluce, e questo creava un bel ematoma e un dolore molto importante. Quindi la nonna che racconta di questo dolore importante condiziona la figlia e la nipote.
Una cosa che è importante invece, credo almeno, posso operare tutti e due i piedi? Ma insieme? Io... Insieme?
Allora si può, però è un po' condizionato da diversi fattori. Io ho dei colleghi che fanno sempre bilaterale e la giustificazione però che mi danno non mi va bene, cioè è quella che se io devo farne uno alla volta raddoppio la lista d'attesa, invece così la di mezzo. Certo. Però per il paziente io parto più da una regola di buonsenso, cioè dico il paziente relativamente giovane intendo sotto i 40 anni, può tranquillamente fare tutti e due i piedi, io sarei già fuori per esempio, però dipende da come uno si presenta, perché camminare con le scarpe post-operatorie, con tutte e due le scarpe post-operatorie, non è semplicissimo, perché tendono a tenere il piede un po' in talo, cioè con la punta sollevata per non metterla in carico, e nel paziente anziano, per esempio, 65 anni, 70 anni, io sinceramente non lo farei.
Io ho letto che è preferibile non farlo su tutti e due i piedi nella stessa giornata. E come giustificazione mi è stato detto perché il movimento del piede genera una pompa di sangue al cuore secondo solo a quella del cuore e quindi non è opportuno sospendere questa pompa quotidiana. E questa è una giustificazione che ho sentito io.
Io questa ha un senso, un fondamento, nel senso che quando abbiamo uno stivaletto gessato per qualunque motivo, chi l'ha mai dovuto portare sa che se mette giù il piede si gonfia, pulsa, il sangue ritorna poco, quindi...
Ok.
Però...
Ci fermiamo, la seconda canzone, grazie.
Well, I used to wake the morning before the rooster crow, searching for soda bottles to get myself some dough. Run them down to the corner, down to the country store, cash them in and give my money to a man named Curtis Lowe. Old Kurt was a black man playing the blues. He looked to be 60, and maybe I was 10. Mama used to whip me, but I'd go see him again. I clap my hands, stomp my feet, try to stay in time. He'd play me a song or two, then take another drink of wine.
Dottor Carlo Montoli, direttore dell'ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Circo di Varese, però presidio di Luino, è giusto,
esatto,
questa volta?
Esatto.
Allora, ci sono delle domande. Che scarpe potrò indossare dopo l'intervento?
Primo mese c'è una ciabatta post-operatoria, che poi, come ho detto,
che
ci possono
già parlato
essere
prima.
Diverse varianti. Primo mese è così, la ciabatta post-operatoria. Secondo mese si mette una scarpa comoda. Quello che è importante capire è che uno carica da subito dopo un intervento per la luce valgo. Il problema edema di gonfiore è quello che condiziona la convalescenza. Io dico sempre ai miei pazienti, ma glielo dico sempre come un padre nostro, perché non, quando ero piccolo qualcuno poi, ma lei mi ha detto un mesetto ero a posto, ma non è possibile. Ma anche le tecniche percutanee, se uno va a leggere i vari consensi informati, segnano che il gonfiore, l'edema del piede può durare 3 mesi, ed è la verità. Ma perché si rompe un osso? Dovunque si vada a creare un'osteotomia, a rompere un osso, c'è un disturbo del microcircolo, chiamiamo così, che crea un edema che può durare 3 mesi. I primi giorni, quando io dico state a riposo, gamba alzata, è proprio per evitare che si gonfi. Meno si gonfia all'inizio, meglio è.
È necessario fare fisioterapia dopo l'intervento di alluce valgo?
Normalmente no, è lasciata al paziente fare la mobilizzazione delle dita. Certo, il paziente ha male, per cui deve essere collaborante e capire che è utile che faccia questo movimento per il risultato finale.
Dopo quanto tempo dall'intervento si può guidare?
Beh, se fa il piede sinistro in una macchina con cambio automatico, il giorno dopo. Però diciamo un mese, la scarpa post-operatoria in genere non consente la guida.
Dottor Montoli, parliamo di rischi. Il rischio di infezione. È frequente il rischio di infezione?
Il rischio di infezione fa parte di qualsiasi intervento chirurgico. In questa patologia può esserci la problematica di fili di Kirchner, cioè chiodini metallici che restano fuori dal dito per un mese, per cui un rischio di infezione c'è, però in genere il vantaggio del filo di Kirchner è che se soltanto c'è una minima secrezione, qualcosa che fa sospettare inizio di infezione, lo si tira via e il problema si risolve. Le tecniche percutanee non prevedono mezzi di sintesi, per cui quel problema in teoria non ce l'hanno, però è un problema veramente eccezionale. Per quanto il piede stia per terra, uno ci cammina sopra e tutto, però devo dire che infezioni sono molto rare.
È legato questo discorso alla famosa mini-invasività, cioè nel senso di ridurre i tempi chirurgici e quindi si riducono anche i rischi che ne possono derivare, oltre alla rapidità nel recupero, eccetera.
Ma in teoria mini-invasività in ortopedia, traumatologia, nel piede è un qualcosa che riduce l'esposizione e dovrebbe essere un risparmio dei tessuti molli. Però è anche vero che spesso per fare mini-invasività si tende a tirare troppo i margini della ferita così da ischemizzarli e portarsi poi delle problematiche. Quindi c'è sempre un buon senso, una via di mezzo.
Ho due alluci orribili, ma non fanno male. Cosa devo fare?
Tenerli. In base a quello che ho detto prima, uno può tenerli.
Punto e basta. La risposta che dai è questa?
Se funzionalmente il piede va bene, non vedo perché debba andare a correggerli. Tenga conto che magari li corregge, diventano bellissimi da vedere, ma vediamo, metti caso, da fastidio la cicatrice che tocca la scarpa, uno aveva un piede che non faceva male, ma con l'alluce valgo si trova con un piede bello dritto, ma con un fastidio. Non lo so se vale la pena.
Dopo l'intervento si può riformare ancora l'alluce valgo?
Questo è il grosso problema per cui si studia tanto sull'alluce valgo, cioè la chirurgia sull'alluce valgo, la chirurgia del piede, come ho detto prima, ha solo due cose ormai sicure, quello che è il trattamento chirurgico e quello delle osteotomie prossimali, che dicevo, ma tutto il resto è in fase di evoluzione perché c'è un tasso di recidive abbastanza alto, proprio perché bisogna scegliere la tecnica giusta per l'alluce giusto.
Nell'alluce valgo si parla anche di persone anziane. Io penso sempre al mio amico Rusconi, cioè l'anziano ultra settantenne può avere un'incidenza maggiore.
Non ci sono problemi.
Nella patologia dell'alluce valgo oppure no?
Se l'alluce valgo dà fastidio anche a 80 anni si deve trattare.
Ecco, c'è una cosa: è possibile correggere alluce valgo e dito a martello con un unico intervento?
Assolutamente, anzi, questa è una domanda, non so perché, ma è una domanda che mi viene spesso fatta dai pazienti che hanno per esempio un alluce valgo, un dito in grifo a martello, una metatarsalgia con quel durone plantare, e quando gli dico che si fa tutto assieme restano stupiti. Ma certo, si opera l'avampiede, si fa tutto insieme.
Quindi non è che tu debba fare prima una cosa, l'altra, no, si fa insieme.
Uno fa una singola anestesia che poi è un blocco periferico ormai che addormenta solo gamba e piede. Ti anticipo una domanda, ho capito, Ruschi.
Vai.
No, io ho un dubbio. Cioè, quando lei opera l'alluce valgo, fa un'incisione e di conseguenza, cioè, lei parte dall'incisione per poter, diciamo, rompere, per poter un pezzo di osso metastatico. Quindi il taglio c'è.
Sì.
Mentre invece altre metodiche parlano proprio di
il buchino a 2-3 mm, sì.
Quindi secondo lei il vantaggio, diciamo, di questa tecnica c'è soprattutto nelle forme particolarmente moderate fino al grave?
Nel senso l'incisione, l'apertura? L'incisione. Assolutamente.
Ti posso leggere una domanda di una persona che ha scritto?
Come no?
Caro dottore, sono Milena di 57 anni, soffro di alluce valgo e non so cosa fare. Farmi operare? Ho delle amiche che hanno fatto l'intervento, ma la deformità si è manifestata di nuovo. Non vorrei fare l'intervento e tornare come prima.
È tua moglie che parla?
Non è la mia moglie questa.
Non è tua moglie?
No, non è mia moglie.
Allora, è un po' quello che abbiamo detto prima, cioè ci possono essere delle recidive legate fondamentalmente a o un errore di tecnica o alla scelta della tecnica non corretta. Devo anche dire che spesso e volentieri si ha una parziale perdita della correzione senza però inficiare il buon risultato. Mi spiego meglio. Uno ha un alluce valgo di 30 gradi, fa l'intervento. Dopo l'intervento, dopo i 3-4 mesi, è bello il dito con i suoi 5 gradi fisiologici di valgismo. Dopo un anno o due perde, va a 10-15, quindi una parziale perdita di correzione, arriva a 20, ma non dà fastidio. Questo io non lo ritengo un insuccesso, perché è importante che il piede sia un organo funzionale, quindi se il piede funziona bene, non dà fastidio e abbia perso in parte la sua correzione, non è un grosso problema. Se un piede torna esattamente come prima, devo dire che si è sbagliato completamente la
e poi anche perché la vita
tecnica
continua, la persona cammina, la persona carica col piede, cioè voglio dire, il piede ha la sua funzione, insomma. Quindi
uno non deve avere limitazioni funzionali. Io dico sempre, è una questione di qualità della vita, nel senso, se uno deve avere una qualità della vita limitata in quello che mi piace fare, perché ho un alluce valgo che mi dà fastidio, ma faccio l'intervento. Se uno invece col mio alluce valgo mi dà fastidio solo se metto le scarpe della cena di gala a Vienna, quella volta all'anno mi darà fastidio alla cena di gala, il resto metto scarpe comode.
Ecco, l'ultima domanda, poi dobbiamo chiudere, però se tu hai una domanda importantissima, la mia era questa, non so se è importante o meno. C'è un tempo meglio, che è meglio usare, cioè ad esempio, è meglio d'inverno, è meglio d'estate, è meglio in primavera fare questa operazione? Una domanda che è arrivata, eh? Qual è il periodo migliore?
Il periodo migliore, io consiglio sempre la mezza stagione, perché in inverno uno quella scarpa post-operatoria fai fatica a uscire se c'è freddo, neve o ghiaccio, insomma. In estate fa caldo, quindi cerca di gonfiarsi di più, quindi direi che la mezza stagione va bene, ma non è che c'è una controindicazione negli altri periodi.
Dottor Montoli, cosa ne dice lei di questo? Noi siamo bersagliati dalla televisione, radio, eccetera, di queste persone che intervengono sull'alluce valgo con interventi miracolistici. Sembra che abbiano inventato la tecnica solo loro e di conseguenza spesso noi ci cadiamo. Cioè, lei come specialista, cosa mi dice?
Guardo la faccia del dottor Montoli, adesso risponderà, ho visto la sua faccia.
Sono serenissimo, rispondo serenamente, dico vabbè, questo è un, lo so, d'altronde ci sono casi eclatanti di santoni, maghi che hanno proseliti a destra e manche, è chiaro che uno fa pubblicità a una tecnica, però ci sono anche delle evidenze scientifiche. Io ripeto, la tecnica percutanea, se ha l'indicazione corretta, sono felicissimo di usarlo. L'intervento dura un attimo, è molto veloce. Il paziente è contento perché non ha le incisioni, ma nei casi in cui, che sono i più frequenti, debba andare a fare una correzione più importante, voglio essere sicuro del risultato.
Grazie dottor Carlo Montoli, vi ricordo, direttore dell'ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Circolo Varese, presidio di Luino, e che sarà presidente tra un mese della Società Italiana di Caviglia e Piede. Grazie Dini, sei arrivato in ritardo, però tutto sommato grazie. Ti vi saluto. C'è anche Dini, grazie Vladimir.
Grazie Vladimir. Grazie, buona giornata.
E alla prossima.